la testa, coglione.
La voce dei ribelle presenta Noi nel mezzo, chiave di lettura tipica dei fatti per chi vuole superare il guado. Conduce Valerio Lo Monaco.
Ma cosa sta facendo?
Sto votando.
Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore.
L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando vai in...
Parola d'ordine. Ambertino, dico, chi è che dobbiamo chiamare? Il popolo? No, scusami, non si è capito molto bene. Ma che se gli dà la parola d'ordine al primo che bussi?
Beh, lo so, quando congiurare il soffragnone.
È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
Dice, sei antiprogressista, sei qualunquista. No, sono realista.
Basta con l'aumento dei prezzi. Adesso gli aumenti il latte, la gente dice basta. Basta con l'aumento del gasolio, della benzina, delle tariffe telefoniche, dello zucchero. Basta, la gente è stufa, la gente vuole cambiare.
E quando uno è condannato, non può più fare un deputato, è chiaro?
Lavoratori!
Una prigione per la tua mente.
Signor colonnello, tenente innocente, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani.
Il destino è quel che è. Non c'è campo più per me. Il destino.
Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare.
Fascia di pecoroni spigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarsi, a chinare la testa davanti ai potenti.
La verità che ci hanno clonato a tutti, c'è.
Come i cellulari,
sì.
Tu sei antiprogressista, sei qualunquista. No, sono realista.
Ma quanto è bello.
Prima le bombe cascavano tutte sul Trastevere. Adesso pioccono pure in Campidoglio.
È sempre meglio un amico morto che un amico vivo. Chi deve?
Devo l'anima da rimontarti.
Sposi un becchino, sposi un contrabbandiere, sposi un borsaiolo, ma un giornalista non lo sposi mai. Direttamente.
Ricordo lo Stato. Lo Stato italiano.
Io, padre.
Amica, sono comunista codista. Sto comunista
codista. M'hai provocato e io ti ho fatto tutto. Io la demagna.
Dice, sei antiprogressista, sei qualunquista. No! Sono realista.
Tocchi, parlamento, di Benedetta, no!
Eh sì, allora ci siamo, buon pomeriggio a tutti, mi auguro che mi sentiate e mi ascoltiate benissimo. Questa è Noi nel mezzo, siamo rigorosamente in diretta, sono le 16.33 del 16 aprile 2012 e accanto a me c'è Ferdinando che vi saluta.
Un saluto a tutti.
Allora, parecchie cose da dire, vi dico subito che avremo con noi Federico Zamboni al telefono oggi, tra pochissimo. Mi dicono alza un po', alziamo un po', grazie delle informazioni che ci state, anzi delle indicazioni che ci state dando. Allora, dicevo, avremo al telefono Federico Zamboni tra un po', con il quale naturalmente parleremo senz'altro dell'apertura con la quale abbiamo aperto il quotidiano oggi, ovvero il fatto che sembra che alla fine Marcegaglia e Monti stiano modificando questa riforma del mercato del lavoro per andare verso una unica direzione, che era quella che era poi stata indicata di fatto dalla Europa, dalla BCE, sostanzialmente dai poteri forti, ovvero assolutamente non deve cambiare nulla in ingresso, perché altrimenti le aziende non potrebbero più continuare a fare queste assunzioni capestro, parliamo delle finte partite IVA, eccetera, eccetera, mentre invece cambierà molto a livello di uscita, come sappiamo, in modo che sempre le aziende possano continuare a fare grosso modo quello che gli interessa maggiormente. Quindi parleremo con Federico di questo. Abbiamo due cose importanti da mettere a punto a livello di politica internazionale. Una riguarda la Siria e ci aiuterà Ferdinando a metterla a posto, l'altra invece riguarda l'Afghanistan, e in questo caso sarà Massimo Fini ad aiutarci a metterla a posto per noi. Dopodiché, come vi avevamo preannunciato, abbiamo tre annunci da fare, però magari questi li facciamo un pochino più avanti, anzi no, li faccio subito. E parleremo anche nel corso della trasmissione, oltre al fatto che naturalmente ci aspettiamo vivamente che partecipiate con noi in chat oppure via email diretta @tribelle.com. Ho un'email interessante alla quale rispondere e voglio farlo qui in diretta, perché da parte di una tra le nostre lettrici della prima ora e vale la pena rispondergli perché solleva un tema che è interessante per tutti. Dopodiché parleremo di questo che ho tra le mani, non so se lo vedete, eccolo, forse eccolo qua, così si vede meglio. È appena uscito ed è un libro pubblicato da Arianna Editrice del gruppo Macro, anche se il ringraziamento più grande che dobbiamo fare in questo senso è a Edoardo Zarelli, che di fatto cura, anzi è Arianna Editrice che lo ha pubblicato. È un nuovo libro di Alain de Benoist che parla, come vedete, del fallimento annunciato del sistema denaro. Si chiama Sull'orlo del baratro. Aspettate un pochino a comprarlo perché stiamo preparando una... cioè, ben inteso, fate quello che credete, ovviamente compratelo senz'altro perché vale la pena leggerlo, però dicevo, stiamo preparando un'offerta di concerto con la Libreria Europa che ci aiuta in queste piccole cose che facciamo a livello editoriale. Stiamo preparando un'offerta in modo che possiate acquistarlo a un prezzo vantaggioso, soprattutto se unito ad alcuni altri volumi che riguardano lo stesso tema. È veramente fresco di stampa, io non so se già è in libreria o noi l'abbiamo ricevuto ovviamente in redazione, così come Arianna fa spesso quando pubblica dei libri di questo tipo. Dicevo, l'abbiamo ricevuto in redazione proprio oggi, non so se è già in libreria, ma dovrebbe esserlo tra poco. In ogni modo è un libro importante perché Alain de Benoist, che voi sicuramente conoscete e che si è espresso a lungo e in largo su tantissime cose, questa volta si esprime a livello tecnico sulla crisi economica. Ben inteso, lo aveva già fatto tempo addietro con una serie di articoli pubblicati, per esempio su Trasgressioni, su Diorama. Anche uno avevamo ospitato noi sulla Voce del Ribelle, parlava, se non erro, del reddito di cittadinanza o qualcosa del genere, però è la prima volta che lui si esprime in maniera compiuta, quindi all'interno di un libro sul tema appunto della moneta e della crisi economica che stiamo vivendo, quindi vale certamente la pena. Io vi leggerò un piccolo brano più tardi di questo libro in modo da invogliarvi all'acquisto, ma sicuramente non ce n'è bisogno perché se ci seguite da tempo siete gente che ovviamente è interessata a tutto quanto sta accadendo. Parleremo ovviamente di tutto quanto sta accadendo e soprattutto del motivo per il quale il nostro spread, avete visto che ha ricominciato a salire nel corso dell'ultima settimana, oggi ha addirittura toccato i 400 punti, quindi siamo ben oltre lo stesso limite che Monti aveva citato come limite sostenibile, che se non erro era intorno a quello dei 340 punti. Dunque, tutto
però
quello...
sono in atto adeguate armi di distrazione di massa.
Bravo, esatto, e da queste noi invece rimarremo, non parleremo di La Vitola oggi, non parleremo del caso Ruby, assolutamente, però parleremo di tutto quanto il resto. Dicevo, i tre annunci. Allora, il primo, semplice, il mensile è in uscita, probabilmente non faremo in tempo proprio per domani, ma faremo in tempo sicuramente per dopodomani a pubblicarlo, quindi ci siamo anche in questo mese, anche questo mese abbiamo 3-4 giorni di ritardo, perdonateci. Secondo annuncio, segnatevelo subito, lunedì prossimo faremo la puntata speciale di Noi nel Mezzo relativa al signoraggio bancario. Ve l'avevamo annunciato prima della pausa che abbiamo fatto perché lunedì scorso era Pasquetta, però adesso ci siamo, la stiamo organizzando, abbiamo contattato la persona che ci aiuterà a entrare nel merito di tutto questo argomento. Lo faremo dal punto di vista discorsivo, se vorrete anche entrando un pochino più nel tecnico di questo tema, anche se dire signoraggio dice veramente poco, un po' perché si corre il rischio di essere tacciati come signoraggisti, complottisti. Noi parleremo della sovranità monetaria di fatto, cioè questo è il punto principale, però faremo certamente una puntata interamente dedicata a questo argomento, ripeto, lunedì prossimo, salvo imprevisti, mi auguro di no, comunque ci stiamo organizzando e la data l'abbiamo già stabilita, quindi faremo sicuramente una puntata attorno a questo tema, ma come ci accorgeremo, io già lo so e ho avvertito la persona che ci aiuterà in questo senso a essere pronta per ulteriori puntate, naturalmente ce ne vorrà qualche una di più. Intanto cominciamo lunedì prossimo, io mi auguro che i pochi di fatto che ci seguono in diretta vorranno intervenire nel corso della prossima trasmissione, anche se forse non è proprio il momento adatto per intervenire perché essendo la prima puntata vorremmo cercare di impostare l'argomento nel modo migliore, però soprattutto sarà utile perché poi diffonderemo in on demand la trasmissione e come sapete invece in on demand è molto 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 seguita. E questo è il secondo. Il terzo è che proveremo, sempre a partire dalla settimana prossima, a sostenere questo ulteriore sforzo, anche in questo caso avevamo annunciato di fare una trasmissione quotidiana sarà naturalmente diversa da questa che state seguendo, alla quale siete abituati ormai da anni, che è il terzo anno questo, Ferdinando, o il quarto.
In questa
Dino nel
formula,
mezzo.
secondo me, in questa formula credo sia il terzo.
Terzo o quarto anno di Noi nel Mezzo, che continuerà ogni lunedì. Faremo come ogni lunedì il punto della situazione su tutto quanto è avvenuto nella settimana, quindi a livello abbastanza profondo di quelli che sono i temi che vale la pena prendere in considerazione, però cercheremo di avere un contatto quotidiano ogni giorno, a questo punto dal martedì al venerdì, visto che lunedì andiamo in onda con Noi nel Mezzo. Con una trasmissione ovviamente in diretta, e quindi sulla quale mi auguro che ci sarà ancora interazione da parte di tutti voi, però sarà ovviamente con un taglio un pochino diverso e un pochino più simile, se vogliamo, a quanto facciamo per il quotidiano. Dunque, tantissima carne al fuoco, ho già preso troppo tempo. Se avete domande, inviatecela, ovviamente, inviatecele. Gabbanelli, leggo subito, prima domanda, la colgo al volo: ma cosa ha combinato la Gabbanelli ieri? Un bel pasticcio, a nostro avviso. Magari ne parliamo con Federico tra qualche istante. Intanto, per quanto ci riguarda, questa era l'introduzione alla puntata. Se avete domande, fatele, se no passiamo risolutamente al primo tema. torniamo in diretta. Dobbiamo fare un piccolo cambiamento di programma perché non riusciamo a metterci in contatto con Federico, forse nel luogo dove non prende il telefono, però mi auguro di riuscire a farlo tra poco. Allora direi di passare a questa domanda che ci è stata fatta, perché ovviamente così non vediamo di non stravolgere la scaletta della trasmissione. Ce la fa una nostra lettrice che si chiama Maura del Torrione e dice: vi leggo tutti i giorni, mi prendo la mia pausa giornaliera e cerco di leggere La Voce dei Ribelli. Grazie, in tutto questo caos e mi rendo conto che può non essere così semplice. È diventato una specie di rito, solo che a forza di leggere e riflettere su quello che scrivete ad oggi ho più domande che risposte sulla situazione attuale in cui versa questo disastrato paese. C'è la crisi economica sicuramente, ma non solo quella, c'è la crisi ecologica, sociale, morale, culturale. Siamo in un paese decadente che assomiglia sempre di più all'impero romano degli anni del declino. Ho un figlio di 24 anni e due nipoti a cui sono molto affezionata, eccetera, eccetera. Mi chiedo cosa ritroveranno loro quando avranno la mia età. Che paese sarà? Saranno riusciti ad avere un vero lavoro ed a farsi una famiglia, ad avere dei figli? Come vedi, sono solo domande, perché quello che mi vedo mi dà triste e mi fa arrabbiare, perché in fondo al tunnel non riesco a intravedere nessuna luce. Maura. Allora ragazzi, il punto è il seguente, lo dico a Maura, lo dico a tutti, le domande che si fa la nostra lettrice sono tutto sommato delle domande che si fa chiunque, non so se le fa Ferdinando, di questo dico no.
No, perché pensare, diciamo, la domanda sul domani è abbastanza generica, uno non può avere mai, uno bisogna andare sull'esistenziale più che sull'economico, non sì. Si possono avere certezze. No. E immaginati negli anni 60, 70, 80 mi sarebbe aspettato i figli, fantastico, tutto il mondo andrà benissimo, guarda a che punto stiamo.
Allora, guarda a che punto siamo, in un punto completamente diverso. Tutto il discorso si potrebbe, non è il caso di farlo, però si potrebbe ridurre a una considerazione generale. Cioè, quando tu scrivi troveranno un vero lavoro e cosa si ritroveranno quando avranno la mia età, allora il punto è molto semplice: se noi intendiamo come vero lavoro tutto quello a cui eravamo abituati sino ad ora, la risposta è molto probabilmente no.
Ma c'è anche un'altra cosa, è auspicabile questo, cioè esatto. Trovare il vero lavoro, come si cercava il posto fisso negli anni 60, lasciamo perdere il buon Monti che è noioso, ma trovare un posto, chiamiamolo pure fantozziano, stai sotto padrone, sì, hai il contratto a tempo indeterminato, ammesso che ti dia garanzie, visto sì. Che poi fanno saltare gli articoli 18 e sono poi stati malinterpretati, usati male, diciamo, non scendiamo nel dettaglio, cioè riavere un lavoro vero come era prima col sistema economico che sta crollando ma va scardinato, è auspicabile che lo abbiano.
Sì, ti seguo.
Quindi sarebbe più da dire, intanto porsi domande è necessario, pieno di gente che la domanda non se la pone nemmeno e spera nel Messia, che sia Monti o che sia Grillo, hanno sperato in Obama, Clinton, invece sperare in Messia, porsi intanto domande. Cercare di dare le proprie soluzioni, ognuno ne ha una, io magari sono più per il metodo antigandiano, cioè chi è più gandiano, sono contro la non violenza. Come dire, se proprio dovete suicidarvi, fateli in modo esplosivo, insomma, visto che tanto se morite così non gliene frega niente a nessuno. Se uno si suicida portando con sé quattro dirigenti d'Equitalia, vedrai che domani cambiano idea.
Allora, vediamo di inquadrare. Il punto è proprio questo, cioè se si spera di uscire da questo pantano, che è evidente, che rattrista tutti, è evidente dal momento attuale, per tornare magari a come si stava 20 anni fa, no, la risposta è no, ma la risposta a questa domanda, cioè ovviamente, di questo ne parliamo tutti i giorni sul nostro giornale, nella prima parte della tua domanda, cioè c'è la crisi economica, ma c'è anche la crisi ecologica, sociale, morale, culturale. Perché? Perché è non solo nel nostro paese, come scrivi tu, ma questa è una crisi mondiale ed è tutte le varie crisi che ci sono. È vero che c'è quella ecologica, è vero che c'è quella sociale, è vero che c'è quella morale, è vero che c'è quella culturale, eccetera, ma sono tutte discendenti dal vizio di origine che è quello economico, cioè è in particolar modo, anzi non tanto economico, ma economico-esistenziale, in quanto l'esistenza è diventata del tutto assorbita dal fattore economico. E sono poi decadute a loro volta
Sì, diciamo magari per spiegare sì. Non cadere nell'errore dell'analisi anche marxista o marxiano, che è l'altra faccia del capitale
sì.
Cioè il problema è economico, ma non è che il problema principale è economico e risolto tutto si risolve quello, è che se messo centrale il problema economico.
Esatto.
Allora, quindi da questo... diciamo siamo anti-marxiani, anti-marxisti e anti-capitalisti in questo. I problemi sono prima esistenziali e poi vanno a toccare l'economia che scardina tutto e la fanno diventare centrale. Cioè un paese ha bisogno del mercato, però non è che deve essere in funzione del mercato.
Esattamente, allora è questo che è cambiato, questo è il punto, cioè se tutto dipende da una crisi esistenziale dovuta alla presenza dell'economia che ha invaso completamente l'esistenza dell'uomo, questa ha portato a sua volta poi la crisi ecologica, la crisi sociale, la crisi esistenziale. Quello che dice Ferdinando è giusto, cioè si rischia effettivamente di tornare nella vecchia dinamica marxista, il che non dobbiamo assolutamente, probabilmente, anzi molto probabilmente, in questa decadenza attuale che deriva, e questo De Benoit lo ha spiegato benissimo, non in questo libro ma in tanti altri libri, non solo De Benoit ovviamente, in questa decadenza intellettuale che è proprio del nostro sistema di sviluppo, quindi non è solo del nostro paese, e che si è portata via tutta una serie di altre decadenze, anzi sono precipitate le condizioni economiche, ecologiche, sociali, morali, eccetera, eccetera, è probabilmente la storia dei nostri anni. Allora è difficile che i tuoi figli e i tuoi nipoti vivranno in un mondo simile a quello in cui viviamo noi. Se per lavoro intendiamo un'occupazione, un'attività, certo che sì. Voglio dire, l'uomo è sempre vissuto, magari stava in situazioni differenti, certo è difficile che possa trovare un lavoro all'interno di un'azienda privata inserita.
No, diciamo, il suo miglioramento economico va inteso in maniera diversa dall'economia. Come si diciamo, quello che ci si aspettava prima è: mio figlio starà meglio di me, e siamo di fronte alla generazione che starà peggio, almeno economicamente. Il discorso poi di decadenza morale, il mondo in decadenza morale, cosa fare? È moralizzare se stessi come prima cosa. Quindi il primo lavoro va fatto sulla propria persona, non che uno debba diventare francescano, la grande confusione Gesù Cristo socialista. Gesù Cristo promuove la povertà, il socialismo nelle sue analisi marxiste, non marxiste, paramarxiste, promuoverebbe il benessere per tutti, benessere che non deve essere solo economico. Quindi la salvezza morale, poi uno deve intendere cosa sia la morale, che non è certo il bigottismo, perché a me piace tanto Voltaire quando dice: Dio ci ha dato la vita, sta a noi darci la bella vita. Perché salvo visioni di reincarnazione, si campa una volta sola, insomma cerchiamo di passarla al meglio. Quindi c'è, Marx sostiene che diciamo, dei giovani non ci si può aspettare nulla, sono dei buoni a nulla. Sembriamo un po' come vecchietti del Muppet Show, i giovani sono sempre dei buoni a nulla. Uno dice: questa generazione è più buona a nulla di quella prima. Magari io penso, io vedo la degenerazione dei vent'anni un po' meglio di quella degli ex trentenni, sono un po' più incazzati, un po' più per strada. No, non di molto, però i giovani in generale, la solita analisi marxista, proprio nel senso la rivoluzione deve essere di classe. Come nel 77, sconvolto il marxismo, sono il 68-77 i giovani che diventano classe a sé. Qualcosa fecero, come dice Gaber, la mia generazione ha perso. Perché altri giovani, che so, penso all'ultimo articolo scritto per il Mensile, si parla di una persona che muore a 31 anni, ammazzata durante una guerra civile dagli ex suoi, e si parla di Michael Collins, muore a 31 anni, nel 22 ha cominciato a fare la rivoluzione prima del 16, fate un po' i conti degli anni che poteva avere, prendete le età di quelli che hanno fatto la rivoluzione francese. Lo bestemmiamo, la marcia su Roma. Diciamo, se non si muovono i giovani non sono i vecchi a farlo. Diciamo, sopra i 40 puoi supportare la rivoluzione fatta da quelli che ne hanno meno, puoi esserne in parte l'ideologo, provare a guidarla, ma o la fanno loro, non saremo noi a farla. Poi può esserci la figura guida, che so, i giovani della rivoluzione francese guardava nei morti Voltaire e Rousseau. Forse questo è quello che manca, un sostrato ideologico a tutte le rivolte. Sono nel caos, in questo si può parlare di antipolitica, che fu questa che sta facendo paura alla cosiddetta politica. In realtà è l'antipolitica, la politica, e quelli che si chiamano politica sono l'antipolitica e la vergogna. Però l'altra possiamo ancora chiamarla antipolitica perché manca un collante ideologico. Il socialismo di una volta l'aveva, mille sfaccettature: riformisti, massimalisti, rivoluzionari, comunisti, democratici, eccetera, eccetera. Però c'era. la stessa rivoluzione francese si rifà all'illuminismo, ma l'illuminismo di Voltaire e quello di Rousseau sono completamente diversi. Che adesso si parla di illuminismo bestemmiando, trattandolo male, ma si pensa sempre a Rousseau che credeva nell'uomo, voleva creare un uomo nuovo come non era, mentre Voltaire sapeva perfettamente l'uomo non è buono di natura. Per questo bisogna ci siano leggi. Poi per certi versi era anche antirelativista lui, se non lo legge bene, se lo legge bene.
Allora, veniamo all'ultima parte della domanda. Peraltro ci scrive un nostro lettore giustamente in chat che insomma, la rivoluzione dovrebbe essere esistenziale, altre non ne servono, facciamo rete, solidarietà, cultura, cambiamento di paradigma. Cambiamento di paradigma, questa è la risposta all'ultima parte della tua domanda, cioè in fondo al tunnel non riesco a intravedere nessuna luce. Se la luce che cerchi in fondo al tunnel è quella di ritornare a una condizione quale era per esempio quella di 20 anni fa, o per, quindi uscire da questa crisi per tornare a essere né più e né meno nel momento in cui poi questa crisi si innescava, no, è chiaro che questa luce non la si vede. Se invece la luce la si intende in una appunto uscita dal paradigma, non ci saranno più i lavori di un certo tipo, ma ci saranno delle attività e delle occupazioni di altro, non ci sarà più il modello classico dove uno lavora per potersi costruire la casa, poi la seconda casa, la prima automobile, il secondo scooter e poi le domeniche ai centri commerciali, eccetera eccetera, ovvero se si cambia completamente, come dice il nostro lettore, come dicono altri ovviamente, cambiamento di paradigma, allora la luce c'è. Facciamo un esempio pratico per scendere nel pratico. Se noi vogliamo tentare di vedere la luce in fondo al tunnel semplicemente pensando che attraverso i sacrifici di Monti un giorno saremo riusciti a ripagare il debito pubblico e quindi potremo riuscire ad avere meno tasse e quindi potremo avere più denaro in tasca da spendere e che magari l'economia si riprenderà,
torneranno le banche a portarcelo via,
torneranno le banche, quindi la luce in questo caso non la si vede. Se invece si punta ad esempio, e ne parleremo ovviamente nel corso della prossima puntata, come detto, a una uscita vera da questo sistema del debito, che di questo si tratta, un sistema del debito perenne, se si punta al ritorno di una moneta nazionale, a una economia locale, a un'economia a misura di uomo, allora una luce si può vedere. Per quanti sacrifici si possano dover fare per una uscita dalla moneta debito a fronte di un rientro in una moneta nelle mani dello Stato, per quanti sacrifici si possano fare, l'uscita dal tunnel in questo caso si può vedere.
No, la luce, caso, no. Direi la luce c'è, per dando un'interpretazione maoista, se non sbaglio, la confusione è grande sotto al cielo, e questo per un movimento rivoluzionario è un prerequisito fondamentale. Il caos c'è, può uscire fuori di tutto. Che diciamo, uno ha problemi per il futuro, che ne sarà del mio futuro? Bene, in questo momento la buona notizia è che sono aperte molte possibilità, poi sta a noi farle andare bene o male. Prima, fino agli anni 80, diciamo fino alla fine della guerra fredda, tutto era bloccato, eravamo veramente di fronte alla morte della storia. Poi è ripartita, ci sono di nuovo possibilità aperte. Va a sapere come andrà a finire. Non siamo marxisti o millenaristi che ci sarà per forza la rivoluzione proletaria e finirà la storia, ci sarà l'Armageddon e finirà la storia. La storia ricomincia sempre e sono gli uomini a portarla avanti. Era un po' per contrapporre la visione greca classica, diciamo, o pagana circolare. La differenza fra una visione marxista e anche capitalista non è dominare la natura per seguire la storia, ma seguire la natura per dominare la storia, ad essere l'uomo a dominare la storia. Non è detto quello che succederà, siamo noi a farlo.
Allora, prima di passare avanti, vedo che il tema, giustamente, è un tema che interessa, giustamente dicono è una sconfitta accettare questo paradigma. Certo che è una sconfitta accettare questo paradigma, si deve naturalmente pensare a un nuovo paradigma e non accettare quello attuale. Poi qua ci scrivono altre cose, c'è chi la vede malissimo, aiutami un po', Ferdinando.
No, vedo che
se ce la fai a vedere con gli occhiali, se no arrivo io senza occhiali. Per uscire dal sistema moneta debito può avvenire solo con la teoria anti-violenza. Ce ne sono anche altre, devo dire, anche se anti-violenza la dice lunga. I ladri saranno sempre a fottere e noi sempre a prendere in quel posto. No, non è affatto detto, c'erano momenti in cui così non era. Va bene, al di là di una serie di battute, cerchiamo di andare avanti, vediamo come farlo nel migliore dei modi. Rimanete con noi. Rescue me from the mire, whisper. Allora, rientriamo in diretta, ce l'abbiamo fatta, almeno così sembra. Federico, mi senti? Dammi un cenno.
Sì, buonasera a tutti.
E ci dovrebbe, ti dovrebbero sentire anche i nostri ascoltatori. Allora, no, dicevo, prima di entrare nell'argomento del quale volevamo parlare con te, ovvero il fatto di Monti e Marcegaglia che vanno nuovamente a braccetto, noi stavamo dando una risposta alla nostra lettrice che diceva: io non vedo la luce in fondo al tunnel, qui va tutto malissimo, siamo in un momento completamente decadente, insomma era molto scoraggiata, però poi c'erano una serie di interventi in chat, tra i quali uno che Ferdinando voleva commentare.
Sì, Marco che dice: la storia l'uomo non la comanda e questa è l'illusione e l'errore di sempre. No, non la comanda, diciamo non la controlla.
Ecco.
Una volta che uno è partito non si sa dove si arriva, però se non è l'uomo a dargli impulso la storia non si muove, non va da nessuna parte. Il discorso: la rivoluzione non verrà a prendervi per mano.
No.
Poi dove andrà la rivoluzione non si sa, però qualcuno deve ammutinarsi sulla Potionkin, qualcuno deve puntare i cannoni dell'Aurora sul palazzo d'inverno, qualcuno deve prendere la Bastiglia, che poi invece della presa la Bastiglia, arrivi alla libertà, ti ritrovi Napoleone, un altro conto. Però se nessuno scendeva in piazza, qui non so a che numero eravamo di Borbone.
Allora, Lende Venoas dice, scriveva molto tempo fa, ma la cosa è ancora valida, che l'uomo è storia in azione. È chiaro che la storia la fanno gli uomini, poi che ci siano alcuni che siano più in grado di farla rispetto ad altri, mettiamoci in campo. Certo è che è difficile, vengo a noi Federico, è difficile mettere la storia in azione nel momento in cui purtroppo c'è tantissima gente che rimane contro.
C'è una frase famosa che dice, comunque vale la pena di ricordarla, dice: perché il male trionfi basta che il bene non faccia nulla. E ci sarebbero da aggiungere tutta una serie di cose proprio nella prospettiva che sottolineava adesso Ferdinando. Ma l'idea è il fatto che non si può sperare di risolverla tutta con una singola rissa, o per dirla in termini più eclatanti e suggestivi, con una singola battaglia, un singolo Armageddon, no?
Sì.
Per cui arrivano le schiere del bene, capitanate da Gandalf, con Aragorn, tutta una serie di personaggi eclatanti, comunque delle schiere nutrite, armate di tutto punto. Dall'altra invece ci sono i cattivi, ce la sbrogliamo così, in mondo visione, una tanto, una specie di singolar tensione, sottolineo singolar più che tensione, e dopodiché voi dite: se vinciamo vinciamo, e se perdiamo amen.
No.
Non è così, non è assolutamente così. Tra l'altro varrebbe la pena di richiamare l'attenzione, è chiaro che noi lo facciamo in maniera tutt'altro che sprezzante, ma anzi fraterna, nei confronti di persone appunto come Maura, che ci segue da tanto tempo, e comunque nei confronti di tutti quelli che sono presi di tanto in tanto, e forse sempre più spesso da scoramento. Però diciamo, quello che è essenziale capire è che anche questo assetto attuale mondiale non esiste da sempre.
Certo.
È il risultato di una costruzione perversa, che però diciamo ha richiesto che venissero profusi l'impegno assiduo da parte di tante, di tantissime persone. Ecco, questo secondo me non bisognerebbe mai stancarsi di ricordarselo. Perché è importante invece continuare a insistere? Perché più si insiste, e quindi più si è presenti, e più in qualche modo si viene ad esistenza nell'attuale realtà distorta mediatica,
sì,
ma anche in fondo nella realtà concreta. Cioè è chiaro che se alla fine l'unico aggregato di persone che non sono omologate al sistema dominante è una comunità di 2, 3, 4, 10 persone, oppure un singolo anacoreta che sta là in cima alla colonna come gli stiliti, è chiaro che se questa è la situazione non si crea poi anche quell'effetto di coinvolgimento reciproco. Dice il mio amico psichiatra, giustamente, a lavorare da soli viene la malinconia.
Sì.
Ecco, tutto questo è molto umano, però noi proprio con un momento di lucidità che riesca poi ad avere la meglio anche su queste forme assolutamente legittime di scoramento emotivo, noi invece dobbiamo insistere. Cioè è chiaro che se io dico il ribelle per dire, ma insomma comunque diciamo iniziative che vanno contro il sistema, riuscissero invece a diventare sempre più forti, significherebbe avere più articoli, significherebbe poter fare più cose, significherebbe proprio anche trasmettere questo senso reciproco di utilità. È chiaro che la fase iniziale, finisco, è la fase più difficile, E però è veramente indispensabile non cedere alla tentazione di dire vabbè, ma allora non c'è niente da fare.
No, no, e infatti noi non cediamo, mi auguro che neanche i nostri lettori lo facciano, ma continuiamo a cercare di capire in primo luogo quello che sta realmente succedendo, perché se non si capisce quello che realmente sta succedendo, poi è difficile anche abbozzare qualsiasi tipo di intervento di qualsiasi tipo. Per esempio, adesso la notizia del giorno, al di là di quello che scrivono i grandi quotidiani che parlano di La Vitola e del caso Ruby, è in realtà invece questo nuovo accordo che pare sia stato trovato tra Monti e Marcegaglia, che invece erano stati un po' in disappunto qualche giorno addietro in merito a questa riforma del lavoro. Cos'è che cambia alla luce di questi, di, delle ultimissime notizie?
Ma questa è una cosa che sottolineavi tu, Fabio, nell'apertura anche di oggi, e tra l'altro questo viene proprio particolarmente a proposito rispetto al discorso che ho appena fatto. Pensate, bisognerebbe sempre pensare che anche questi poteri così forti, così strutturati, così ramificati e quindi così in grado di influenzare poi ciò che accade, in ogni caso adottano queste strategie, che sono delle strategie fatte continuamente di avvicinamenti e di ritirate strategiche rispetto a quello che è l'obiettivo, quindi non vogliono arrivare immediatamente allo scacco matto, ma certo, preparano questo scacco matto, anzi questa serie di scacchi matti successivi, visto che si gioca su tante tastiere, su tante scacchiere, se poi in qualche modo collegate tra di loro. E quindi che cosa succede? Che il potere ha capito perfettamente che non è il caso di arrivare con delle forme troppo nette, troppo evidenti di affermazione unilaterale di quelle che sono le proprie volontà. Sì. E quindi si sforza di dare l'impressione che invece si arrivi a determinate cose attraverso un processo di confronto senza pregiudiziali riguardi delle diverse componenti sociali ed economiche chiamate in causa di volta in volta.
Sì, sì.
E quindi è ovvio che se anche Monti fosse arrivato, sia pure con il piglio in fondo autoritario con cui è stato imposto da Napolitano, che lui naturalmente ha a sua volta nel suo identikit, sia pure con questo sottofondo autoritario, però Monti fa passare l'idea che invece si stia addivenendo con concessioni da una parte e dall'altra quello che sarà un risultato finale. Ma come sottolineavi giustamente tu, poi ogni volta bisogna che ci si fermi e si faccia il punto su qual è il risultato intermedio, soprattutto quale sarà, su quale sarà il risultato finale di questi aggiustamenti.
Guarda caso, sì, no, guarda caso, il risultato finale al quale si sta divenendo è grosso modo quello che si sospettava, perlomeno noi lo sospettavamo sin dall'inizio, cioè alla fine libertà di licenziamento di fatto, di riduzione e nessun cambiamento in entrata in un mercato del lavoro che è già drammatico, insomma i giovani che vengono costretti a aprire le partite IVA, una pletora di contratti che le aziende usano attualmente per fare delle fasulle assunzioni, o meglio con delle mansioni dal punto di vista giuridico che poi non corrispondono in realtà a quello che, si, che il lavoratore va a fare all'interno dell'azienda. Insomma, brutalmente quello che la BCE, quello che la Unione Europea, quello che i poteri forti volevano che si facesse nel nostro paese.
Sì, infatti ancora una volta qui non c'era bisogno di avere capacità divinatorie per sapere quale sarebbe stata poi la strategia che si andava a dipanare progressivamente. Questo è chiarissimo, noi, non soltanto noi, lo andiamo scrivendo da tempo, ma è una strategia che risale a livello mondiale quantomeno agli anni Ottanta, con l'avvento di Reagan in America e della Thatcher in Inghilterra, questo che si chiama neoliberismo o iperliberismo,
sì,
e che va appunto nella direzione di una esasperazione di quelle che sono le caratteristiche del sistema appunto liberista, con tutto il potere concentrato nelle mani di chi detiene la maggiore ricchezza, quindi non soltanto i famosi mezzi di produzione che in parte sono stati superati dal tempo appunto come fondamento del potere di quello che una volta si chiamava il padronato, ma anche diciamo i mezzi finanziari. E quindi questo è quello che sta accadendo. Il grosso guaio è che la gente ha, moltissime persone purtroppo, anche intelligenti di loro e anche addirittura in buona fede, quindi non persone che siano aggiogate direttamente e indirettamente a questo carro del potere, ma anche molte persone intelligenti e in buona fede hanno un tale bisogno invece di credere nella buona fede altrui che si fanno delle illusioni anche riguardo a Monti. Poi qualche giorno fa parlavo con una persona di mia conoscenza e poi mi diceva questa cosa: ah, ma Monti mi sta deludendo, mi aspettavo.
guarda caso.
Cioè, sono cose che
magari la colpa è nostra, che abbiamo remato contro e portiamo sfiga se Monti l'ha deluso, dai.
No, Ferdinando, qui allora c'è qualcosa che non va, nel senso che se noi abbiamo questi poteri straordinari bisognerà prendere atto che abbiamo dei difetti nel puntamento laser.
No, un po' il discorso è per colpa di Cassandra che è caduta Troia perché porta sfiga. No, lei ci aveva ragione.
No, peraltro guarda, tra un po' faremo una galleria probabilmente sul nostro sito, tutti quelli che avevano gioito quando arrivava Monti. Tra un po' si vedrà che non c'era più nessuno che non aveva gioito,
come con Berlusconi.
Sì, nessuno l'aveva votato,
come la DC degli tempi, sempre al potere ma non la votava nessuno.
Va bene Federico, senti, noi ti aspettiamo in trasmissione lunedì prossimo perché parleremo di un tema fondamentale. Intanto grazie per oggi.
A voi, a presto.
To be back tomorrow, will you be back tomorrow? Want to be back tomorrow? Can I sleep tonight? Outside, somebody's outside, somebody's knocking at the door. There's a black car parked at the side of the road. Don't go to the door, don't go to the door.
Allora, venite con noi. Al telefono abbiamo stavolta Massimo Fini. Noi dobbiamo parlare di Afghanistan perché quello che sta succedendo è abbastanza interessante. Però vorrei farlo con Massimo. Massimo, mi senti tu? Sì.
Io ti sento bene.
Benissimo. Allora, volevo farlo perché noi stiamo parlando di una serie di cose oggi in trasmissione, ma una in particolare sembra che stia stuzzicando lì l'interesse, giustamente, dei nostri ascoltatori. Cioè, qualcuno dice la storia tanto non cambia, per quanto possiamo fare noi c'è poco da fare. E in Afghanistan mi sembra che stia succedendo il contrario. La storia può cambiare come?
Ma certo, naturalmente bisogna combattere come hanno combattuto gli afghani per i talebani e gli afghani ormai per 11 anni e forse riesci a cambiare qualcosa nel tuo paese. E bisogna tenere anche presente che l'Afghanistan è un paese molto particolare e quindi non legato a nessun altro e quindi può ancora in qualche modo decidere del suo destino, ripeto, pagando un tributo di sangue notevolissimo, di coraggio, di valentia guerriera, tutte sì. Cose che in Italia non ci sono, ovviamente.
Sì, ecco. Un po' difficile, però lì qualcosa sta succedendo, insomma.
E questo attacco a Kabul dice due cose: uno è che, avendo ormai riconquistato tutto l'Afghanistan rurale, cominciano gli attacchi alle città, anche se non potranno prendere le città perché c'è troppa sproporzione di armamenti militari fra l'esercito occidentale e i talebani.
Sì.
Però è anche una, siccome ci sono nel contempo delle trattative nel Qatar fra esponenti rappresentanti degli Stati Uniti e rappresentanti del Mullah Omar, è anche un avvertimento a sbrigarsi, perché se no ci saranno comunque non potranno più essere sicuri nemmeno nella loro roccaforte tutta blindata che è Kabul, perché Kabul non è quasi più una città, è una sorta di, soprattutto la cosiddetta zona verde, con mura alte 10 metri, sì, è un fortino insomma.
Beh, comunque senti, fino ad ora controllavano le province, ma se hanno deciso di attaccare la città è una notizia di notevole rilievo, ovviamente.
Sì, anche perché c'è un'altra manovra in corso, di quella di avvicinarsi comunque in modo circolare, in modo da essere proprio come, diciamo, milizie talebane nel loro complesso, che non sono i 20 o i 30 che ieri hanno attaccato Kabul, ma che sono decine di migliaia di uomini, a essere a un giorno di marcia da Kabul, in modo che se decidesse un attacco in stile militare sì, possono provare a farlo insomma.
Quindi è abbastanza importante, peraltro siamo appena agli inizi della primavera, lì ovviamente le operazioni militari, come ci hai spiegato spesso tu, durante
sì,
l'inverno sono ferme, ma adesso...
Certamente, l'inizio della primavera, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono i mesi dei combattimenti, è sempre stato così. È la prima volta, mi pare, che c'è un attacco così, così organizzato a Kabul, anche se credo che sia più dimostrativo che di efficacia, diciamo, militare, ecco.
Ho capito, beh, peraltro insomma sembra che li hanno ammazzati tutti adesso, però per quanti ne ammazzano ne vengono sempre fuori di nuovi, quindi...
Beh no, sai, lì per un talebano ammazzato ne nascono altri 50,
ecco.
Per cui non...
Le cose sono un po' diverse che qui da noi, allora mi scrivono in chat, tu non sai neanche cos'è una chat, io rispondo al nostro lettore che ci dice: ma Massimo, la vede la chat? No, la chat la vediamo qui noi in studio, non credo Massimo neanche sappia cos'è una chat, non ha neanche il cellulare, figuriamoci se sa cos'è una chat. Giusto Massimo, oppure mi smentisci?
Beh, che cos'è una chat lo so, comunque in linea teorica so alcune cose, le so, vorrei sapere cos'è lo Stat App che... di cui ho letto ieri sul Corriere, non ci ho capito assolutamente niente. Vabbè, cosa scrive il lettore?
No, senti, c'è una domanda interessante, ci dicono: ma gli americani non stavano pensando a trattare col Mullah Omar? Questa è la domanda che ci fanno.
Non è che stavano pensando, stanno trattando, soltanto che è difficilissimo arrivare a una composizione, nel senso che gli americani vogliono comunque rimanere con le loro, cioè ritirare l'esercito.
Sì.
E rimanere con le loro basi, che sono ormai parecchie, in Afghanistan, e questo il Mullah Omar non lo accetterà mai, quindi non so su che base
possano trattare.
Sì, c'è il fatto che gli americani non possono più permettersi una guerra di questo genere, data la crisi economica che gli costa 40 miliardi l'anno, né riescono a fare gli affari che pensavano di fare con la ricostruzione, perché questi glielo impediscono, per esempio il famoso gasdotto non se ne,
sì,
neanche, non se ne è sentito neanche più parlare.
Senti, ma peraltro c'è anche un altro aspetto, tu non pensi che gli ultimi fatti, io parlo del rogo del Corano, abbiano,
sì,
un pochino innalzato ulteriormente uno scontro che era già aspro?
No.
Non pensi che sia stato questo?
No, no, assolutamente no, questo la ragione vera e profonda è che gli afghani non accettano la presenza dello straniero sul loro territorio, questa è la loro storia. Così è stato con gli inglesi nel 800, così è stato con i sovietici nel 900. Qui è più difficile, semplicemente perché non avendo nessuna forma di contraerea, nessun, neanche un missile Stinger come avevano invece contro i sovietici, perché glielo fornivano gli americani, naturalmente diventa più difficile. Se cominciassero a cadere elicotteri e ciò quanto, questi si ritirerebbero molto prima, insomma. Adesso sono, nonostante siano circondati, sono in una posizione di forza, insomma.
Sì, no, insomma, adesso la situazione è quella che è: un accordo è impossibile di fatto perché vogliono due cose completamente diverse. Però oggi forse vale la pena chiedersi, anzi richiedersi e rispondersi, perché troppo spesso lo si dimentica, a una stessa domanda che ci fanno in questo momento proprio in diretta. Cioè ti dicono: ma oggi vale la pena ribadire, ma perché siamo lì in Afghanistan? Perché gli statunitensi sono lì in Afghanistan?
Beh, certo, la domanda è legittima, noi la stiamo facendo da molti anni. L'unica risposta che riesco a darmi, perché voglio dire, i sovietici dopo 10 anni se ne sono andati, no?
Sì.
Hanno dimostrato una maggiore ragionevolezza. Gli stessi americani se ne andarono dal Vietnam e non per questo smisero di essere la superpotenza che sono. Qui però c'è il fatto che hanno coinvolto in questa cosa la NATO. Se perdono in Afghanistan, la NATO si sfascia.
Sì.
E se la NATO si sfascia, loro perdono, come si può dire, uno degli strumenti fondamentali con cui hanno dominato politicamente, militarmente, economicamente e alla fine anche culturalmente l'Europa.
Sì.
In realtà se gli europei non fossero così servi degli americani, invece di combattere contro i talebani, combatterebbero a fianco dei talebani.
Sì.
Sì, perché noi abbiamo tutto interesse a non essere ovviamente più soggetti alla NATO, cioè come d'accordo il discorso ci hanno salvati dal ma come ha detto la litizzetto, quando scade il mutuo, insomma.
Mai.
A volte i comici in una battuta sono più efficaci di un saggio, insomma.
Comunque che gli Stati Uniti siano un impero in declino, questo è fuori discussione, lo sono dal punto di vista economico, un po' meno dal punto di vista culturale. Adesso a Milano, questo ti volevo chiedere, tu a Milano te ne sarai accorto, ma c'è questa moda che adesso i ragazzi vanno in giro con la bandiera statunitense, scusa, con la sciarpa statunitense al collo. Tu ne hai incontrati per strada? Sembra che sia una cosa diffusa.
Non è tanto diffusa. Io no, negli ambienti che bazzico io certamente questa cosa non l'ho vista. Sarebbe più facile trovare una bandiera corsara.
Ah, sarebbe interessante.
Ecco, ma sì, è vero che sono un impero in declino, ma proprio perché sono in declino diventano estremamente pericolosi. Cioè il prossimo obiettivo potrebbe essere la Siria, il prossimo ancora potrebbe essere l'Iran, a
sì.
Questo punto sarebbe la terza guerra mondiale. D'altro canto c'è un'altra corrente di pensiero che dice, no, dicevo prima che spendono 40 miliardi l'anno per mantenere le truppe laggiù,
sì.
Che dice che in realtà la guerra gli serve proprio dal punto di vista economico, come è sempre stato, no?
Certo, l'industria militare negli Stati Uniti, sai quanti punti di PIL vale?
È la cosa di cui era stato accusato Hitler, no?
Uh-huh.
Ecco, e questo potrebbe essere lo stesso.
Quindi fanno la guerra perché gli serve maturare PIL.
Sì, esatto. Siccome poi uomini ne perdono, ma relativamente, sono mi pare 2007 gli americani morti in 11 anni, i soldati americani,
uh-huh.
In genere sottopoletari che vanno lì per guadagnare qualche soldo in più, questo gli interessa poco,
sì.
Mentre per esempio in Vietnam le perdite furono di 60.000 uomini, e allora si creò un movimento anti-Vietnam negli Stati Uniti.
Cioè finché i morti degli Stati Uniti, i morti statunitensi, questi poveri ragazzi rimangono nell'ordine di qualche migliaio, il governo dice ma sì.
Chi se ne frega. Poi c'è da tenere presente un'altra cosa per quello che riguarda la guerra in Afghanistan, rispetto per esempio a quella del Vietnam.
Sì.
Allora esisteva ancora l'Unione Sovietica, quindi c'era tutta un'intelligenza europea di sinistra che faceva continue marce in Europa, in città europee, contro la guerra in Vietnam, no?
Sì.
Gli afghani non hanno santi in paradiso, perché loro non sono comunisti, non sono liberali, non sono arabi, non sono cristiani, non sono ebrei, e quindi si può fare di loro carne di porco. Uh-huh. Io devo dire, sono al di là delle ragioni dei torti, ma sono ammirato di questa straordinaria resistenza di questo popolo, insomma.
Ah, guarda, non avevo dubbi che tu fossi affascinato.
Beh, voglio dire, avessero anche torto, secondo me hanno tutte le ragioni, ma voglio dire, è veramente, sono prove di coraggio che in Occidente nessuno è più in grado di dare, e proprio questa più in generale la debolezza dell'Occidente, cioè il vuoto di valori. Da una parte c'è un radicalismo del valore, quindi un eccesso, se vuoi, di valore,
sì.
Ma esiste anche un radicalismo del un radicalismo di senso da una parte e un radicalismo del non senso dalla nostra, no?
Probabilmente è quello che qui dalle nostre parti fa dire, ora ce l'hanno detto in maniera un pochino polemica, retorica in chat, ma del che li ringraziamo, però è spesso in Occidente si dice tanto non cambia nulla, la storia non la facciamo, non riusciamo, invece...
Naturalmente non cambia nulla, anche perché non siamo noi stessi, noi che diciamo queste cose, non siamo più disposti a rischiare, cioè a parlare siamo bravi tutti, a cominciare da me, poi a scendere in strada e a cominciare a dare bastonate a chi se ne merita, no.
No, pare di no. Senti Massimo, ti faccio un'ultima domanda, che peraltro è quella che ci fanno in chat.
No, c'è una cosa però che bisogna anche dire.
Sì.
E che riguarda la situazione italiana, che, cioè io credo, spero che si sia capito che i partiti sono il cancro della democrazia, non l'essenza della democrazia.
Ah, beh.
Tanto è vero che il pensiero liberale, nei classici del liberalismo, Locke, Stuart Mill, ai partiti non viene mai fatto cenno, e per una ragione molto molto precisa, perché il pensiero liberale voleva valorizzare meriti, capacità, potenzialità del singolo individuo, e quindi la lobby è totalmente antitetica al pensiero liberale.
Sì.
E i partiti si sono impadroniti, invece, si sono lobby, mafie, assolutamente simili alle mafie, manca l'assassinio ma non sempre, si sono impadroniti di questo paese. Ora, chiunque ha avuto, cioè visto che adesso al di là del eccetera ci hanno portato anche sul baratro, sull'orlo del baratro, tutti coloro che hanno avuto responsabilità di politica in questi ultimi 30 anni dovrebbero essere spazzati via, secondo logica. Un sistema, diciamo, possibile, anche se è quello di, l'ultima volta non ha votato il 40% delle persone, se votasse il 70%, sarebbe un segnale
importante.
Importante.
Noi portiamo avanti.
Perché l'unica alternativa a una rivolta, diciamo, di massa alla tunisina, di cui però qui non vedo, anche se sento che senza che io sollecitassi, non so quante persone mi hanno detto questa volta non vado più a votare, non vado, basta, gente che votava a destra, a sinistra, qualsiasi cosa, però forse si pregheranno con le loro stesse mani, perché continuano a apparire in televisione le stesse facce da culo di sempre.
È piaciuto molto il tuo articolo sui cattivi esempi, ci scrivono in chat. Quindi,
sui cattivi esempi?
Sì, un articolo sui cattivi esempi. Noi della campagna Zero Voto la portiamo avanti da sempre, ovviamente.
Sì.
E
sì.
Il fatto che adesso ci siano molte più persone che vengono dalla nostra parte, insomma, non è che ci fa dispiacere, anzi.
Sì, no, certamente. Bisognerebbe, ripeto, che questo zero voto raggiungesse una quota ancora più significativa. Per me il 40% è già molto significativo, però, ripeto, il 60% metterebbe in dubbio le basi stesse della democrazia, di cui sempre si riempie la bocca, no?
Vedremo le prossime elezioni, così come
comunque
si scrive.
Comunque, ai nostri amici sfiduciati,
sì.
Diciamo anche che per certi versi il momento è estremamente interessante. È estremamente interessante proprio perché può succedere di tutto. Può succedere di tutto in Italia, potrebbe succedere potrebbe succedere il paradosso dei paradossi, che il sistema occidentale viene sconfitto dai quattro gatti guidati dal Mullah Omar.
Oppure, e questa è l'ultima domanda che ti faccio, te ne volevo fare un'altra perché ci chiedevano sempre
quattro gatti, sono poi migliaia, ma insomma.
Vabbè, no, però dice, ci chiedevano ancora se tu non pensassi, se non pensi che sono in Afghanistan perché si stanno preparando a uno scontro finale con la Cina che detiene il potere statunitense, però insomma.
Ma non vedo che c'entri l'Afghanistan. È vero che l'Afghanistan è un crocevia di tante cose, ma è un crocevia geografico, non ha risorse, non ha nulla di interessante l'Afghanistan. È un intestardimento occidentale perché non possono venire via, te l'ho detto per le ragioni di prima,
Sì.
Non possono perdere la faccia, la loro bella faccia, e tutto quanto, per questo continuano a massacrare gente, perché poi questa è alla fine della fiera è il risultato, insomma.
Senti. No, ti faccio un'ultima domanda perché so che devi andare, però ce lo chiedono e non puoi non dire la tua. Che cosa ne pensi di Beppe Grillo? Prima si parlava di voto, insomma, no voto, sembra che Beppe Grillo stia intercettando moltissimi di questi scontenti.
Da una parte è un danno, dall'altra è comunque anche esso un segnale. Il pericolo di Grillo è naturalmente chiunque entri in questo sistema. Per quanto vi entri con le migliori intenzioni, sicuramente questo è il caso di Grillo, poi finisce per esserne cooptato. La malinconica parabola della Lega è stato questo, no? Perché la Lega all'inizio sicuramente era un gruppo di gente pulita che si ribellava al regime allora imperante, la cosiddetta Prima Repubblica, poi vedi che fine ha fatto, perché il sistema è molto sofisticato e in qualche modo ti ingloba, e alla fine ti depotenzia.
E quindi c'è un'incongruenza di fondo nel fatto che Grillo, insomma, faccia...
Secondo me sì, naturalmente se uno deve andare a votare è molto meglio che voti Grillo, no?
Questa è una notizia, no? Se uno proprio vuole andare a votare, noi siamo per zero voto.
No, ma certo, cioè pistola alla testa, si voti Grillo, ecco.
Va bene, Massimo, grazie per oggi, ci sentiamo alla prossima allora.
Ciao, ciao.
Grazie. Argomenti prima di passare al terzo, chiudiamo sul discorso l'uomo che fa la storia o non la fa.
L'apocalisse,
ce la citavano
prima, non comprerai, non venderai se non avrai il nome della bestia, il numero della bestia, e sono breve perché non è detto che sia 666 il numero della bestia, ma pare sia 610, attenzione.
È vero?
Il numero della bestia come 666 è individuato in Nerone. Hanno trovato in Egitto una versione dell'apocalisse più antica ed è 610 che è il numero di Caligola.
Vabbè,
quindi la aggiornano a seconda dell'imperatore romano.
Sì, allora, questa è la prima
però si dice, al di là che sembra quasi ci siamo, ci metteranno il microchip per intercettarsi, però il discorso apocalittico, appunto visione lineare della storia abramitico marxista, quindi cosa succede? Arriva l'anticristo, è arrivato l'anticristo, però aspettiamo la seconda venuta del Messia, non c'è da aspettare la venuta del Messia, il Messia nostro dobbiamo essere noi. è lì la questione, come sono gli afghani che dal... Ah,
no. Infatti, torniamo all'Afghanistan, perché comunque, guarda, che quello che scrivevano poco fa, secondo me, è un soldato di fondo, Massimo non lo crede molto, ma invece secondo me è giusto, cioè che loro siano lì perché in realtà c'è un motivo geopolitico più forte. Certo, l'oppio potrebbe essere, insomma,
l'oppio ce lo stanno pagando, cioè sono entrati per prendere l'Afghanistan, mm-hmm. Facciamo la guerra all'oppio, il mercato dell'eroina è in crisi dagli anni 80 perché è una droga che è scomoda pure per lo spacciatore, mm-hmm. È scomoda per la società, crea allarme sociale. Quindi una volta è stata usata per distruggere la generazione degli anni 70, che era pericolosamente rivoluzionaria, era scomparsa fuori da altre droghe. Adesso stanno ripromuovendo l'eroina in maniera tale che riescono a mettere a frutto i campi di papaveri. Quindi non è che la ragione...
I campi di papaveri, ricordiamoci che il Mullah li aveva sterminati.
Sì, però hanno detto che erano loro gli spacciatori. Quindi...
Invece si sa per certo che lì ci vanno aerei carichi d'armi e tornano...
È stato usato per pagarselo. Il problema principale dell'Afghanistan, che è dal XIX secolo, è lì ed è il ponte fra la Russia e l'India.
Sì.
Quello che si chiama il grande gioco che si svolse appunto in Afghanistan, Pakistan, teatro secondario nel Caucaso, fu fra Inghilterra e Russia, espansione della Russia verso Oriente, verso l'India, e l'Inghilterra che cercava di fermarli. Adesso sono cambiati gli attori, la Russia è sempre lì, ci sono gli Stati Uniti, però c'è l'India che sta tendendo verso la Russia, non è più la colonia da sfruttare, ma è la grande potenza emergente che, se si congiunge alla Russia, che sembrava crollata con Yeltsin, che aveva dato le basi strategiche in Kazakistan, eccetera, e poi va bene entrati in Afghanistan, sta riprendendo quota in quei territori. Quindi è di nuovo pericolosa se crolla l'Afghanistan, magari questi dicono ma stavamo meglio quando si stava peggio con i russi, mm-hmm. Si crea un ponte con l'India, il Pakistan è un paese atomico in disfacimento, quindi andarsene da lì perdi anche il Pakistan, quei due paesi finiscono in mani BRIC, mm-hmm. Attenzione.
No, quindi tu dici che comunque c'è un motivo geopolitico.
Sì, è geopolitico, nasce... come si diceva prima, non puoi controllare la storia, gli interventi in Afghanistan è nato per un motivo, ci si rimane per un altro.
Va bene, senti, no, invece dovrei che tu mettessi a punto un attimo il discorso Siria, perché è un altro abbastanza importante, e poi passiamo oltre, perché dobbiamo parlare della Gabanelli, non faremo in tempo a parlare di tutto quello che avevamo detto, però la Gabanelli bisogna dire.
No,
però
Siria, cerchiamo di essere, andare rapidissimo, perché in genere è meglio commentare i commenti. Uh-huh. Finalmente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fatto la sua risoluzione, un po' interlocutoria, ma ha fatto quello che normalmente fa quando ci sono queste crisi.
Sì.
Mandiamo gli osservatori, e questi osservatori devono avere piena libertà di movimento, eccetera, eccetera, con tanto di cessare il fuoco. Hanno sempre fatto così, non si vede perché dovevano fare diversamente, quindi non è che uno deve sentirsi dire gli sponsor di Assad, Russia e Cina hanno finalmente ceduto. No, hanno detto perché con la Siria si deve fare diversamente, perché dobbiamo fare in modo che la Siria diventi un altro Quisling statunitense, o per usare sempre gli attori del grande gioco, il nuovo sultanato turco, o Riyadh, controllare questo a nostro svantaggio. Poi i russi stanno facendo anche una politica che nel dubbio do fastidio all'America, e funziona abbastanza, perché comunque la impegna, comporta uno sforzo anche economico, che indebolisce costringendola a giocare su più piani. Hanno impedito, hanno abbastanza svelato il fatto che sì, la Russia lì sta per i suoi interessi, gli altri stanno per i loro, volevano cambiare una dittatura con una dittatura Quisling, cioè tolgo Assad, metto Karzai e ci sono più morti di prima. Quindi sta andando così, e cosa c'è? Ci sono ancora grossi scontri a fuoco, naturalmente colpa di Assad. Io non voglio dire che sia innocente, ma quando gli amici della Siria dicono, il Consiglio Nazionale Siriano distanzia in Turchia, dice che il governo di Assad non è legittimo, non si deve trattare. Gli amici della Siria dicono boicottare l'iniziativa di Assad, ma che forse la prima fucilata tenda a venire da quella parte dei disertori che sanno di essere sponsorizzati dall'Occidente.
Ma senti, quindi
e attenzione,
questa...
notizia importante, l'aspirante sultano Erdogan, mm-hmm. siccome non è riuscita a invadere la Siria con l'ONU, sta valutando se richiedere l'intervento della NATO a tutela dei suoi confini, perché dice i siriani che combattono contro le infiltrazioni terroristiche sul loro territorio, lui ospita i disertori, questi arrivano in Siria, fanno i loro casini, tornano in Turchia, quindi ed è la Siria che sta minacciando la Turchia. Il grande esercito siriano disfatto dalla diserzione contro un esercito che è nella top ten degli eserciti del momento, e allora ci vuole coinvolgere, venite sul confine a difendermi, sì, i nostri soldati magari.
Senti, quindi la tregua insomma non è che sta tenendo.
La tregua per i numeri più o meno sta tenendo, dovranno rassegnarsi, se riesce a tenere duro il Consiglio di Sicurezza. Diciamo che la Russia e la Cina hanno obbligato gli amici della Siria a fare una risoluzione sensata che può tenere. Anche Kofi Annan sta sulla posizione, non sta denunciando le grandi violazioni. Stando sul campo realizza anche che è un gioco di propaganda abbastanza becero, certo i morti ci sono rispetto ai numeri di prima meno, ma si parla soprattutto di conflitto fra milizie, non riescono più a parlare di repressione di civili, quindi qualcosa è sicuramente cambiato. L'unica via è quella, se no si finisce in un conflitto terrificante là in mezzo, cioè una polveriera fra Medio Oriente, Caucaso, Centrasia, abbiamo una polveriera che non ce ne rendiamo conto. I russi hanno rispiegato i missili in Europa, tutto sotto silenzio, noi ci preoccupiamo del Trota e dello spread, ma ripeto, il ministro degli esteri russo Lavrov da alcuni mesi a questa parte sta parlando di pace fredda e potrebbe anche degenerare.
Va bene, siccome è un po' tardi, io guarda, lì sono le 6:15 scarse, noi dobbiamo necessariamente parlare della Gabanelli, rimanete con noi, tra un istante lo faremo. Mamma mia, quanto è vecchia questa canzone, Spirit in the Sky. Allora, che cosa fa la Gabanelli? Tu non l'hai seguita perché tu facevi altre cose ieri sera, diciamo così.
Sì, cioè stavo seguendo il Titanic, cioè l'evento, la breaking news di 100 anni fa.
Vabbè, sei cinefilo, quindi amen.
No, allora, cinefilo, poi uomo di mare mi interessa, più i documentari dei filmacci.
Immagino. Allora, la Gabanelli sostiene, lo dico a beneficio di quanti non l'avessero vista, però sostiene che un modo per riuscire finalmente a eliminare la evasione fiscale può essere quello di fare in modo che ci sia quantomeno possibile moneta circolante, ma che sì, tutto debba essere pagato attraverso delle transazioni mediante bancomat, carte di credito, assegni, eccetera eccetera. Così facendo, se viene imposto, quindi la Gabanelli sostiene ci deve essere una volontà politica, in questo è giusto, se non c'è una volontà politica in posizioni di questo tipo non possono venire, però ci deve essere una volontà di un certo tipo che deve imporre a tutti i cittadini di praticamente fare a meno della moneta cartacea, cioè, ma tutte le transazioni devono essere... Aspetta, lo so che ti viene da ridere, però la cosa è molto seria, perché che sia la Gabanelli a dire una cosa di questo tipo è interessante. Allora, dal punto di vista prettamente tecnico, la risposta è sì, il discorso è giusto, evidentemente facendo una tracciabilità assoluta di tutti i pagamenti e quindi limitare al massimo la circolazione di moneta contante, è chiaro che in quel modo sarebbe un po' più difficile fare dell'evasione fiscale, anche se c'è già una prima cosa da dire, poi entriamo nel merito, intendiamoci, però c'è già una prima cosa da dire, che la più grande evasione fiscale non è tanto che viene fatta a livello del piccolo che non paga l'idraulico, cose di questo tipo, ma è veramente dove c'è la ciccia dell'evasione fiscale, viene fatta ad altissimo livello.
E lì si fa con la moneta elettronica, si fa con gli assegni. Cioè, esatto. Tu dici, mi tracciamo tutto. Sì, allora tracciamo completamente la moneta. Cioè, ad alcune condizioni, che sia moneta di popolo e non moneta di moneta fasulla prestata dalle banche.
Sì, no, giustamente dicono, io rido per non piangere, frase, neppure a noi ci viene da incazzarci invece che da ridere, ci viene da ridere perché...
Poi la moneta elettronica non mi deve costare.
No, sì, ma quello l'aveva detto, ci deve essere uno sgravio, ieri aveva fatto i conti.
No, non deve costarmi zero, se devo pagare, posso pagare solo elettronicamente mi costa zero.
Aveva fatto dei conti in trasmissione, aveva detto in grosso modo 150 euro si possono mantenere in moneta.
Poi dici però, tutto questo sistema, chi lo gestisce? Le banche, quello che ci hanno fatto sprofondare nella crisi.
Esatto, allora...
Ora torniamo al soldi sotto al materasso, no, non dobbiamo andare alla moneta elettronica, pezzo di ferro.
Sì, però c'è un punto ancora più importante. Allora, facendo un'operazione di questo tipo si ottiene naturalmente che si elimina l'evasione fiscale a chi fa delle autodetrazioni, cioè al piccolo che proprio non ce la fa, arriva alla fine del mese e qui, ok, da una parte, mentre invece la grande evasione fiscale in questo modo non si ovviamente non si
combatte. Non riesce a toccare, questi comunque agiscono, non circolano più con la valigetta piena di banconote, non l'hanno mai fatto, l'hanno fatto pochissimo, è un fenomeno marginale. Sì, per quanto possano sembrare tanti i soldi di Fede, sono spicci rispetto al fenomeno di cui parliamo.
Siamo perfettamente d'accordo, tanto più che
falsa fatturazione non la fai con le banconote, insomma.
Esattamente, quindi siccome questi sono i fenomeni più grandi attraverso i quali viene poi il grosso dell'evasione fiscale, è evidente che non si riesce a eliminarla in questo modo. E il secondo punto è proprio quello che dicevi tu, cioè il fatto che sì, ma deve essere una moneta di popolo, non deve costare nulla, mentre invece noi diamo in mano agli grandi istituti finanziari, alle banche, esattamente tutto di noi. Il terzo punto che non abbiamo toccato è quello che questo, dal punto di vista della privacy, è comunque un dato che non può essere sottovalutato. Nel momento in cui ogni pagamento che noi facciamo, ogni transazione che noi facciamo è completamente tracciata, praticamente loro hanno una radiografia esatta di dove ci muoviamo, di che cosa stiamo facendo, di che cosa acquistiamo. Allora io potrò essere padrone di acquistare qualcosa senza far sapere a tutti, o comunque senza far sapere al sistema che io sto acquistando una cosa o l'altra. Questa è una cosa importante, o no?
Cioè, con la droga è un po' un casino se non la legalizza.
Anche
no?
Con altri ambienti, però è un po' casino.
Comunque... No, lì dipende, al di là della privacy, a un certo punto, il problema è anche se uno si vergogna di quello che compra, perché vediamo un po' le due cose. Un discorso
anche
è la privacy,
anche.
Una cosa se ti vergogni di quello che compri,
vabbè.
Se ti vergogni non lo fai.
Ma no, se ti vergogni magari lo fai, adesso non vogliamo entrare nel merito, però il punto principale... In realtà il tema di fondo è quello che affronteremo nel corso della prossima puntata.
Più che altro posso dire una cosa, più che altro la privacy deve funzionare in questa maniera. Se tutto è tracciato, io devo ricevere dei soldi dalle grandi aziende che su questa tracciabilità fanno un'analisi di mercato.
Per esempio, per dirne una, però volevo dire che il tema di fondo è quello che affronteremo nel corso della prossima trasmissione ed è lì che vi rimando, perché nel momento in cui tutto... è elettronico, quindi tutto è numero, non c'è neanche più la carta. Una volta
un blackout di sistema
sarebbe fantastico, però nel momento
pensa Y2K cos'era quando doveva saltare tutto nel 2000.
Allora, se tutto è, tu non puoi tenere più denaro, cioè lo devi tenere solo in banca, la banca decide a quel punto tutto di te, perché nel momento in cui è tutto elettronico tu non c'è neanche il materasso, volendo, no? È tutto elettronico, quindi tu fai gestire di fatto tutta la tua sopravvivenza economica a un istituto, voglio dire, a qualunque esso sia che oggi...
Almeno non ha più bisogno di casseforti, perché a quel punto la moneta non esiste più.
Va bene, il punto. Allora, sì, c'è questo di Webster Tarpley, noi abbiamo anche recensito un libro, ci scrivono in chat, di Webster Tarpley, e tempo fa, mi sembra che tu non te lo ricordi,
se
l'hai fatto tu, era qualcosa sulla CIA, non me lo ricordo adesso bene. Comunque, il tema è inutile che lo affrontiamo adesso, io volevo solo sottolinearlo, ne parleremo nel corso della prossima trasmissione, perché è del tutto inerente al concetto più generale della sovranità monetaria, è di questo che dobbiamo parlare. Fa sorridere per non piangere, lo ribadisco, sorridiamo per non piangere, che proprio la Cabanelli, che di fatto è comunque una conduttrice considerata sulle barricate, quantomeno per il tipo di trasmissione che fa da molto tempo, sia caduta in un tranello grosso come una casa. Allora mi chiedo, e su questo chiudo l'argomento per oggi, ma rientreremo ovviamente a gamba tesa nel tema nel corso della prossima trasmissione, mi chiedo, non sarà forse per lo stesso motivo che la Gabanelli, pur avendo fatto tutta una serie di trasmissioni fantastiche su tutta una serie di aspetti che valeva la pena indagare a fondo e farlo in modo completamente diverso da quello con il quale viene invece fatto dai media di massa, non sarà forse un caso che non si sia mai occupata nella maniera adeguata, che pure sarebbe nelle sue capacità, del tema signoraggio, del tema sovranità monetaria? Non lo so, la domanda rimane per ora aperta, o forse è una domanda retorica. Di salutarci, un'ultima notizia dobbiamo darla. Magari l'avrete detto in un'altra puntata, ma che idea vi siete fatti della querel Gabanelli vs Paolo Barnard? L'abbiamo detto in tante puntate, sia su Barnard abbiamo parlato, sia su Barnard Gabanelli, inutile ripeterci adesso, però magari ne parleremo in un'altra circostanza. Insomma, è un tema che tutto sommato non è molto interessante. Che succede, Ferdinando? Dicevi?
Che non vanno male solo le aste italiane, anche i tedeschi hanno i loro problemi. E su eBay non sono riusciti a vendere la Golf del 90 della Merkel.
Madonna mia,
è un dramma. E la crisi anche la Volkswagen non va bene. Anche perché sono, dai, 10.000 euro per una Golf bianca del 90 con 190.000 chilometri. Vabbè, chi si beve Monti si può comprare pure quella macchina.
Va bene, allora sentite, è stata una puntata estremamente densa, non abbiamo, non siamo riusciti a parlare di tutto quello che avevamo in mente, cercheremo di recuperare perché, ripeto, ribadisco, la settimana prossima, lunedì, noi nel mezzo, parleremo di sovranità monetaria, di signoraggio, di tutti gli argomenti che vi sono collegati, dopo proveremo a fare questo tentativo di fare una trasmissione quotidiana, quindi lunedì ci saranno nel mezzo e poi dal martedì al venerdì invece proseguiremo con un'altra trasmissione quotidiana. Vi faremo sapere gli orari, anche se ovviamente la tipologia della trasmissione sarà diversa. Tra 2 giorni esce il mensile, di qui a lunedì prossimo ovviamente continuiamo a leggerci sul quotidiano. Per quanto riguarda oggi direi che è tutto, grazie infinite di aver partecipato, a mio avviso è stata una bellissima puntata, non so tu vedo.
Sì, ma ci vediamo per la quotidianità.
Ci vediamo per la quotidianità, poi vi faremo sapere l'orario che sarà differente da questa trasmissione, perché essendo a carattere quotidiano e essendo a carattere strettamente collegato all'attualità quotidiana, probabilmente verso la fine della giornata è l'orario migliore. Grazie infinite, alla prossima.